Buongiorno, procedo all'appello per l'adunanza del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016. Alberti? Bartolozzi? Benelli? Berselli? Bianchi? Biffoni non lo vedo.
Bianchi è lì, presente. Bianchi, appunto.
Scusate, ma non... Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, De Rienzo, Garnier, Giugni, La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, lo vedo, Mondanelli, non lo vedo, Napolitano, Pieri, Rocchi, non lo vedo, Roti, assente giustificato, Santi presente, Sansò, Sapia, Sciumbata, Silli, Tassi, Tropepe, Vannucci, Verdolini, sì.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Dal consigliere Berselli la lettura dell'articolo 65 della Costituzione.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Grazie, consigliere Berselli. La conferenza capigruppo ha concordato ieri di osservare un minuto di silenzio anche in questa seduta consiliare per le ultime vittime degli ultimi 15 giorni dopo l'ultimo consiglio comunale per gli attentati. Quindi chiedo a tutto il consiglio di alzarvi e di rimanere in silenzio per un minuto. Grazie. Do all'assessore Faltoni la parola per il punto 1 e il punto 2, il bilancio di previsione 2016, verifica degli equilibri generali di bilancio, e il punto 2, variazioni di assestamento generale del bilancio 2016-2018. L'assessore tratterà i due punti unitamente, dopo faremo una discussione su tutti e due i punti e poi chiaramente li metteremo in votazione ognuno singolarmente. Grazie assessore.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri che sono qui stamattina. Allora, stamani appunto presentiamo quello che è, diciamo così, la variazione, per così dire, forse più importante per quanto riguarda appunto l'anno il 2016, perché rappresenta appunto la variazione bilancio e l'assestamento, quello che viene previsto dalla legge e debba essere obbligatoriamente fatto entro il 31 di luglio di ogni anno e allegato a questo chiaramente la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, che come voi sapete può essere fatta in qualunque altro momento chiaramente dell'anno, tant'è che noi quando facciamo qualunque variazione verifichiamo comunque naturalmente il permanere di quelli che sono gli equilibri di bilancio. La norma però, la legge, ci impone obbligatoriamente di farla almeno una volta l'anno entro il 31 di luglio, tant'è che è un obbligo importante fortemente ed è anche sanzionato appunto in quanto è considerato la mancata appunto verifica degli equilibri di bilancio come anche appunto equiparato al mancato approvazione del bilancio, quindi voi capite che è comunque un passaggio importante per quanto riguarda appunto la gestione contabile e finanziaria del bilancio del nostro ente. È una variazione importante, come ho avuto modo anche di spiegare in commissione, una variazione importante, lo si vede anche dalla mole, insomma, dall'importanza appunto dai capitoli che vengono appunto movimentati. È una variazione appunto che riguarda in maniera particolare la parte corrente del bilancio, in particolare appunto la spesa corrente, questo va detto, aumenta di 5.520.000 euro. Questo è dovuto soprattutto in maniera particolare al fatto che sono state ad oggi stati contabilizzati maggiori entrate in maniera particolare soprattutto da trasferimenti sia essi regionali che statali, in maniera particolare per quanto riguarda tutti i servizi relativi, erogati chiaramente dal Comune, relativi a due missioni, in maniera particolare il sociale e la pubblica istruzione. Oltre a questo, per capire appunto i numeri di questa variazione, nelle entrate, diciamo fra le entrate più significative, sicuramente noi possiamo, abbiamo diciamo così con questa variazione accertato una maggiore entrata per quanto riguarda dividendi di alcune società, in maniera particolare il Consiag, dove abbiamo previsto appunto 800.000 euro in più di entrate correnti derivanti da una distribuzione straordinaria di riserve che è stata appunto effettuata e decisa quest'anno dalla società e che ha determinato per noi, quindi rispetto a una previsione di bilancio di 600.000 euro, una maggiore entrata di 800.000 euro. Per quanto riguarda invece la Tari, prevediamo in questo bilancio, con questa variazione, 1.500.000 in più di entrate per quanto riguarda soprattutto quelle che sono chiaramente partite diciamo così di recupero evasione naturalmente. Questo, come è già stato sottolineato anche in commissione, sono entrate che chiaramente ci sono state comunicate dalla società, dall'ASM, quindi dal gestore, che sono state appunto contabilizzate e che non erano appunto il cui ammontare diciamo al momento in cui abbiamo fatto il bilancio di previsione non era chiaro, ci sono state comunicate appunto nei mesi scorsi, le abbiamo potute appunto mettere in questa variazione. Ovviamente, come ho sempre motivo di dire, sono entrate di difficile esigibilità, che hanno un grado di riscossione molto bassa, tant'è, e qui lo dico e lo ribadisco, Bosco sono entrate fortemente svalutate e queste sono state svalutate, 1,5 milioni svalutato a fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare totale di 900.000 euro. Oltre a questo, noi con questa variazione mettiamo a bilancio, per quanto riguarda le entrate correnti più importanti, una cifra di 550.000 euro, che è la seconda tranche, diciamo così, del rimborso assicurativo che ci è stato dato quest'anno, una notizia, diciamo così, inaspettata, però diciamo così in qualche modo positiva, per quanto riguarda i danni che abbiamo subito l'anno scorso dall'emergenza vento. Diciamo che una buona gestione, diciamo così, con la nostra assicurazione ha permesso agli uffici competenti di ottenere un rimborso assicurativo in totale di circa 1.150.000, di cui una parte era già stato messo a bilancio con la variazione del 31 di marzo, una parte, appunto, l'altra restante adesso possiamo metterla a bilancio con questa variazione. È una variazione, quindi, questo per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda invece la parte sugli investimenti, diciamo che mi preme sottolineare che l'ente ha fatto un ulteriore sforzo, perché abbiamo aumentato l'indebitamento, ovvero diciamo mutui, per circa 800.000 euro, per quanto riguarda appunto la parte sugli investimenti, che in qualche modo vanno a controbilanciare una diminuzione invece sempre di pari importo di 800.000 euro di entrate da alienazione beni, che sapete bene molto spesso diciamo, non è detto che si realizzino, diciamo, nella quantità, diciamo così, spesso sperata per poter appunto dare avvio agli interventi e le opere appunto che sono inserite nel piano delle opere pubbliche. E questo maggiore indebitamento di 800.000 euro, mi preme in particolare così distinto, 550.000 euro per quanto riguarda la scuola di Santa Gonda, che inizialmente era stata prevista finanziata con oneri concessori. Abbiamo cambiato fonte di finanziamento e poi mi soffermerò un attimo, farò un inciso anche sull'andamento di questa entrata, che è sempre un po' problematica, soprattutto anche nella sua gestione. E 250.000 euro invece per quanto riguarda invece la parte che riguarda gli interventi sull'edilizia cimiteriale. Anche questi erano finanziati ad oneri concessori e abbiamo sostituito la fonte di finanziamento con 250.000 euro, appunto, a debito, quindi a mutuo. Questo è all'interno poi della variazione, diciamo, ci sono sostanzialmente alcuni spostamenti di fonti di finanziamento. Questo per quale motivo? È opera di che cosa? Frutto di che cosa? Di quello che è il monitoraggio continuo che la ragioneria, assieme chiaramente ai servizi, in particolare i lavori pubblici e i servizi appunto sui lavori sulle strade, mobilità e trasporto, fanno costantemente su quelli che sono gli andamenti, in particolare delle progettazioni sulle opere appunto che sono finanziate nel piano delle opere pubbliche. Molto spesso, purtroppo anche per, diciamo, motivi non necessariamente dovuti a incapacità, diciamo così, dei servizi, a volte le progettazioni possono avere anche dei rallentamenti, diciamo così, su alcune, diciamo, è dovute spesso per esempio a nulla osta da parte di enti che, per esempio, mi viene un esempio da fare, per esempio da parte della sovrintendenza, che magari tardano ad arrivare. Questo naturalmente ritarda inevitabilmente anche la progettazione di alcune opere. Detto questo, le fonti di finanziamento, che per noi sono appunto sicure, è bene gestirle in modo da metterle, diciamo così, da inserirle diciamo per quelle opere per le quali appunto le progettazioni sono invece in una fase già molto più avanzata, in particolare nella fase esecutiva, che permette poi di indire appunto le gare e quindi di impegnare la spesa. Questo perché, come ho già detto anche in altre occasioni, quando abbiamo discusso anche in altre variazioni, è importante anche ai fini del pareggio di bilancio e della tenuta degli equilibri, naturalmente, fare in modo che meno diciamo risorse possibili possano andare in avanzo, diciamo così, in particolare quello dedicato agli investimenti alla fine dell'anno, perché questo naturalmente l'avanzo poi peggiora, diciamo così, in qualche modo quando poi viene riapplicato l'anno successivo quelli che sono, diciamo così, gli equilibri di bilancio, in maniera particolare il pareggio di bilancio. Quindi è un monitoraggio continuo tra diciamo, se servizi finanziari e servizi, diciamo, tecnici, proprio per raggiungere sostanzialmente l'obiettivo fondamentale, che è quello di dare avvio, diciamo, a impegnare maggiore spesa possibile entro l'anno fiscale, entro il 31-12, per quanto riguarda la parte sugli investimenti, ed evitare quindi, diciamo, mantenere poi alla fine in equilibrio, in particolare per quanto riguarda le questioni sul pareggio di bilancio. Mi preme poi sottolineare, sempre per quanto riguarda la parte sugli investimenti, oltre a questo, diciamo, sforzo che vi dicevo, quindi una manovra che comunque voglio definire espansiva da questo punto di vista, ci sono stati poi, diciamo, la spesa per investimenti alla fine nel suo complesso aumenta anche per effetto di alcuni contributi sulla parte investimenti che arrivano da altri enti. Mi viene diciamo, fra gli esempi più importanti in questa, presenti in questa variazione, in maniera particolare c'è un trasferimento regionale di 275.000 euro per quanto riguarda appunto la sistemazione, le opere di sistemazione del Centro di Scienze Naturali, e 83.000 euro di contributi sempre da parte della Regione per quanto riguarda i contributi per i privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche, argomento anche su cui appunto so che molte, anche questo consiglio, molte di queste, diciamo, dei consiglieri anche presenti in questo consiglio bipartisan hanno giustamente una sensibilità particolare. Quindi, diciamo, che questo può essere anche un elemento importante e positivo da sottolineare di questa variazione. Detto questo, quindi contabilmente voi vedete una diminuzione della spesa per investimenti, ma in realtà questo è dovuto, se epurata, diciamo, di quella che è una partita, che è quella sull'archivio magazzino, che come sapete a bilancio ormai è messo ogni anno ed è finanziato con un project financing, insomma, per 6,3 milioni. Quest'anno abbiamo deciso, diciamo così, quel determinato progetto di eliminarlo dal piano delle opere pubbliche, perché sostanzialmente negli anni abbiamo visto che non si è concretizzata effettivamente questa ipotesi. Gli uffici mi risulta che stanno lavorando ad altre ipotesi, e in commissione stamattina ci siamo presi anche l'impegno chiaramente di diciamo, portare all'attenzione della commissione e poi anche del consiglio queste ulteriori ipotesi, appunto per risolvere e per andare a dare una risposta, anche perché attualmente l'archivio magazzino del comune è un immobile per il quale noi attualmente paghiamo un affitto, quindi sicuramente un investimento per andare a diciamo, comprare o ristrutturare un immobile diciamo, di proprietà del comune ci permetterebbe poi negli anni comunque di andare ad ottenere un risparmio, chiaramente per quanto riguarda soprattutto sugli affitti passivi. Quindi è un obiettivo di questa amministrazione, diciamo, attualmente l'ipotesi che era nata anni fa non si è sostanzialmente concretizzata, motivo per cui oggi vedete a bilancio, diciamo, in questa variazione il motivo di questa diminuzione. Al netto però di questi 6,3 milioni, sostanzialmente la spesa per investimenti, mi preme sottolinearlo, è comunque in aumento e non è in diminuzione, quindi comunque un impulso importante per il nostro territorio. Per quanto riguarda invece, e qui passiamo, diciamo, per quanto riguarda alla delibera che riguarda invece il permanere, come vi dicevo, degli equilibri di bilancio, che chiaramente si lega chiaramente a questo assestamento, perché è legato a, è importante dire questo. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, noi naturalmente abbiamo verificato l'andamento delle entrate e quindi anche delle spese, naturalmente, e da questa, mettendolo anche a confronto, facendo un paragone con l'anno precedente, cioè con il 2015, per vedere appunto se diciamo, l'andamento, per poter fare appunto una valutazione, appunto se ci sono degli scostamenti o delle entrate o delle spese che sono da attenzionare in maniera particolare. Da questo diciamo, lavoro di, diciamo, di revisione, diciamo così, e di analisi, che cosa è emerso? Sostanzialmente che permangono, diciamo, all'esito di questa variazione così importante di bilancio, gli equilibri sia di parte corrente, chiaramente di parte per quanto riguarda sia la parte di competenza che per quanto riguarda la gestione invece della liquidità e della cassa. Per quanto riguarda le entrate in conto competenza, vi è in percentuale una flessione, ma questo è dovuto, e va detto, a due elementi sostanzialmente principali. Uno, che rispetto al 2015, pubblici naturalmente. Uno è che nel 2015 la contabilizzazione, diciamo la verifica degli equilibri, era stata fatta al 14 di luglio e non al 1 di luglio come quest'anno, e quindi questi 14 giorni molto spesso possono influenzare anche nella contabilizzazione di alcune entrate, soprattutto tributarie. Ma soprattutto lo scostamento maggiore, diciamo così, che noi, per il quale si può giustificare questo andamento leggermente in percentuale inferiore quest'anno rispetto al 2015, è che nel 2015, alla data di oggi, cioè del 14 di luglio, era già stata contabilizzata come entrata corrente i 18 milioni della gara del gas, che come voi sapete è un'entrata una tantum straordinaria che va messa contabilmente sulla parte corrente del bilancio, ma che poi noi come scelta naturalmente abbiamo fatto di utilizzare per finanziare chiaramente la parte sugli investimenti, ovvero le opere pubbliche e gli interventi sul territorio. Però questo determina necessariamente uno scostamento, perché nel 2016 naturalmente questa partita straordinaria non si è verificata. Al netto di questa partita straordinaria e delle motivazioni che vi dicevo prima, sostanzialmente le entrate in conto competenza in percentuale ad oggi sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente, con il 2015. Per quanto riguarda le entrate anche in conto residui, qui registriamo un certo miglioramento anche rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo dei maggiori accertamenti rispetto ai residui attivi iniziali, diciamo così, e questo dovuto soprattutto a maggiori accertamenti in conto residui proprio sulle entrate, alcune in particolare sulle ingiunzioni, diciamo, fiscali, che sono aumentate, diciamo così, e che quindi ci permettono di accertare a bilancio queste maggiori entrate in conto residui naturalmente. Ultima questione per quanto riguarda la gestione sulla cassa e sulla liquidità. Mi preme sottolineare una cosa molto importante e significativa, che nel 2016 l'ente non è mai andato in anticipazione di tesoreria e al 1 luglio del 2016 la liquidità di cassa è di 36 milioni e 550 mila euro. Questo ci fa ben sperare, diciamo, da qui, diciamo così, al 31/12/2016, in quanto ad oggi sono ancora da accertare a bilancio, cioè devono essere ancora, diciamo, da contabilizzare, il 50% del fondo di solidarietà comunale che deve ancora essere erogato e la seconda, diciamo, tranche, diciamo così, la seconda metà della, per quanto riguarda invece l'entrata da riscossione IMU. Chiaramente. Quindi, diciamo, questo ci fa ben sperare di finire l'anno sostanzialmente senza andare in anticipazione di tesoreria, tant'è che a bilancio con questa variazione abbiamo sostanzialmente azzerato il capitolo che prevedeva circa 80.000 euro per interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria, che negli anni precedenti ci avevano fortemente preoccupato, mentre quest'anno, diciamo, la gestione della liquidità è molto positiva. E mi preme dire questo, andando poi a conclusione in particolare, la situazione di cassa è migliorata, abbiamo una liquidità importante, questo nonostante che si siano comunque aumentati e sveltiti i pagamenti da parte dell'ente nei confronti dei nostri, diciamo, fornitori e delle imprese. Dunque non è che il comune ha maggiore liquidità perché paga di meno, nonostante si paghi di più velocemente, quindi si dia una risposta importante al territorio e alle aziende, alle imprese che lavorano sul nostro territorio, la situazione di cassa permane comunque, diciamo, con una situazione positiva, tant'è che nel secondo trimestre del 2016 i tempi medi di pagamento sono ridotti ulteriormente perché sono ad 8 giorni, quindi diciamo che è un dato, io credo, importante, positivo da sottolineare, che ci dà appunto ci fa capire appunto che comunque la gestione del bilancio dall'inizio dell'anno ad oggi io credo sia stata oculata, intelligente, anche responsabile, ma non, diciamo così, alla meno, passatemi questo termine, perché come vedete anche con questa variazione andiamo a dare risposte importanti, andiamo ad implementare servizi per il territorio e soprattutto non penalizziamo assolutamente la parte sugli investimenti, che per noi è strategica e prioritaria, tant'è che proprio per, diciamo, in qualche modo sopperire, diciamo, andare a quelle che sono gli andamenti, come vi dicevo all'inizio, e qui faccio faccio un'ultima sottolineatura, un aspetto diciamo un po' problematico del bilancio, che è l'andamento delle entrate da permesso a costruire, che attualmente è diciamo un po' a rilento. In questa variazione voi non vedete una diminuzione, perché poi l'andamento dei permessi a costruire è un andamento molto strano. L'anno scorso abbiamo avuto un andamento negativo fino ad una certa data, poi sostanzialmente, come dire, abbiamo recuperato alla fine dell'anno, arrivando addirittura ad entrate maggiori rispetto a quelle che avevamo a bilancio di previsione. Quindi prudenzialmente noi attualmente non diminuiamo la previsione che è attualmente a bilancio di entrate di permesso a costruire, ma visto l'andamento a rilento che abbiamo sostanzialmente rilevato e rilevano gli uffici e chi è responsabile di questa entrata, abbiamo, come vi dicevo all'inizio, deciso di sostituire una parte, diciamo, queste entrate, circa 800.000 euro, con un maggiore indebitamento per quegli interventi che secondo noi sono prioritari, ma in maniera particolare per quanto riguarda la scuola e l'intervento appunto sulla scuola di Santa Gonda, che era appunto finanziata, no, in concessori. Il timore è sostanzialmente quello di non avere entrate sufficienti per poter avviare questo importante intervento per noi sul nostro territorio. Lo riteniamo prioritario, per questo lo abbiamo sostituito con diciamo un maggiore indebitamento. Quindi per fare proprio due secondi per finire, per farvi capire comunque è una manovra assolutamente diciamo espansiva, una manovra che comunque dà ulteriore risposte diciamo al territorio e che soprattutto, come vi dicevo e qui concludo veramente, sulla parte degli investimenti cerchiamo davvero di non penalizzare questa parte nonostante l'andamento non positivo di alcune entrate. Quindi lo sforzo che questa amministrazione fa comunque per lo sviluppo del nostro territorio è chiaro ed evidente anche con questa variazione. Grazie.
Grazie Assessore. Si può cominciare il dibattito sia sul bilancio di previsione sia sulla variazione dell'assestamento. Comincia il consigliere Giugni. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, con la variazione vediamo la voce principale, sono questi 5.400.000 di aumento della spesa, quindi ovviamente anche l'aumento delle entrate, e un po' di interrogativi sono già stati posti in sede di commissione, perché ci sono delle voci che sono un po' diciamo dissonanti, a parte sono un po' strane, ad esempio 200.000 euro stanziati per la manutenzione hardware e software, sto parlando ovviamente della spesa corrente. Più a me non ho ben capito, cioè un'altra voce mi ha dato un po' fastidio, probabilmente perché magari si capisce o ci può essere una spiegazione che ora io dai fogli così non riesco a capire, cioè lo spostamento nel programma 1 urbanistica e assetto del territorio, spostamento di 85.000 euro dalla voce riqualificazione piazze cittadine, che insomma è una voce credo che tutto il consiglio credo tenga a che le nostre piazze siano manutenute, siano anche migliorate. C'è uno spostamento di 85.000 euro da questa voce a incarichi per un piano di innovazione urbana, che credo sia, ci vada intuito, magari gli incarichi per il piano operativo. Certo che capisco che è ovvio e indubbio che è un lavoro che richiederà sicuramente l'apporto di incarichi esterni, è normale, è un lavoro, un grosso lavoro, quindi non è questa la critica, e magari la critica è cerchiamo di prenderli da capitoli di minore importanza, cioè cerchiamo di finanziare questi incarichi, se c'è bisogno di finanziarli, non togliendoli da una riqualificazione delle piazze cittadine, che insomma credo che sia una voce importante a cui dobbiamo essere attenti se vogliamo che la città venga appunto riqualificata. Ora, passando poi velocemente, anche perché Ci si ripete sempre, ma bene o male concettualmente la sostanza di questo bilancio è sempre la stessa. Siamo a luglio e ora finalmente si incomincia ad avere un'idea di bilancio e quindi anche un'idea politica. Anche noi possiamo fare deduzioni politiche un po' più adeguate alla realtà dei numeri e non più basate sul colore che ognuno di noi difende. E le deduzioni politiche, mi dispiace dirlo perché magari lo dovrebbe dire qualcun altro, che io l'avevo detto, la spesa corrente ad oggi si stanzia sulla spesa corrente dello scorso anno. Quindi siamo a luglio e la spesa corrente ad oggi è quella che era assestata sul 2015. Questo vuol dire, e questa è una critica che faccio politica, che i proclami di diminuzione della spesa corrente che erano stati fatti a inizio anno sulla base di un bilancio che, come più volte è stato detto, per forza di cose, perché approvato a dicembre, risentiva di voci che non erano state previste, quelle proclami politici non erano veri e si vede ora. La spesa corrente in questo comune non è diminuita. Questa non è una critica, è una constatazione di fatti, è una critica a chi magari si espone in sede, e anche una preghiera di non ripetere, alla luce di quello che vediamo, che abbiamo visto quest'anno, di non ripetere, se è stato un errore e non è stata una volontà, di non ripetere una cosa di questo genere, non sbilanciarsi a inizio anno sulla base di un bilancio ovviamente non veritiero, perché passibile in tutto l'anno di numerose variazioni, non sbilanciarsi a giudizi politici che fanno arrabbiare l'opposizione, in questo caso me, quando vengano fatti, perché è evidente che da più addentro alla materia si capisce che sono giudizi politici basati appunto sul colore, non sui numeri. Fanno arrabbiare, ripeto, l'opposizione quando vengano fatti, ma poi dopo, alla luce dei fatti, se ci fosse, e capisco che non è facile, un'attenzione vera su questa materia, non mi fanno passare molto bene, perché poi dopo i fatti smentiscano durante l'anno quello che invece è la realtà, perché che le entrate sarebbero state molto maggiori, noi si diceva all'inizio dell'anno, voi ovviamente lo negavate e poi dopo lo sostenete, che le spese sarebbero andate in linea, e lo si diceva, e che non c'erano stati risparmi, probabilmente non ci sarebbero stati risparmi, ed effettivamente è così. Anzi, dirò di più, visto che siamo a luglio, probabilmente la spesa corrente aumenterà da qui a fine anno. Poi dopo vedrete, se siamo in pari può solo aumentare, per diminuire è difficile. Come da qui a fine anno, siamo ad oggi a luglio, siamo in pari con la spesa corrente dell'anno scorso assestata, quindi o rimane pari o aumenta. Così le entrate, siamo in pari, quindi o rimangano pari o aumentano. E vabbè, e poi vale tutto quello detto, se no veramente mi sembra sempre di dire le stesse cose, non è neanche costruttivo per questa assise. Sul resto della variazione, l'assessore si è fermato sul sottolineare il dividendo che Consiag ha fatto. Ben venga se arrivano dei soldi, e anche in commissione si è detto, infatti ho chiesto un dettaglio di quelli che sono i pagamenti da parte del Consiag, perché, come ho detto più volte, ritengo veramente inopportuno che ci siano questi crediti ancora da riscuotere. Ritengo addirittura inopportuno che si faccia un piano di rientro per una società che si permette, sappiamo tutti quali sono gli utili, quali sono state le entrate che questa società ha avuto anche grazie alla gara del gas, una società che ha incassato circa 90 milioni. Io gli devo fare un piano di rientro a un comune che invece purtroppo in questi anni, i comuni di tutta Italia soffrono di minori trasferimenti. Mi sembra veramente una cosa che non è giustificabile. Quindi ho chiesto il piano di rientro non tanto per verificare, e non solo per verificare che il Consiag rientri, ma anche per farvi porre attenzione su questa cosa. Ma com'è che i cittadini pratesi devono aspettare che questi soldi rientrino da una società che è piena di soldi? Io non lo capisco, cioè, perché dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere i piani di rientro si fanno ai cittadini per pagare le tasse, non al Consiag che ha le casse gonfie di soldi per, e lo dimostrano anche i dividendi. Lo dimostrano anche i dividendi, quello che sto dicendo, che il Consiag ha le tasche piene di soldi, altrimenti una società che non ha le tasche gonfie non può fare dividendi. A maggior ragione, noi per quale motivo gli facciamo un piano di rientro? I soldi devono rientrare subito, subito, perché servono per gli equilibri del comune, servono per i cittadini. Questa è la linea, sempre stata molto chiara, però non ho capito quale sia la vostra di linea politica sulla cosa, perché non se ne parla mai. E vabbè, comunque continuerò a porre sempre le stesse questioni finché non avrò risposta. E per il resto, che dire, cioè, il giudizio politico l'ho detto prima, finalmente a luglio ora siamo, che poi è anche normale, perché lo scorso bilancio ad oggi si può dare un giudizio politico più sensato, ed è anche normale perché, essendo a luglio, se ci pensate, gli scorsi bilanci venivano approvati proprio in questi momenti, in questo mese. Grazie.
Grazie, consigliere Ciugni. Non ho iscritto nessuno a parlare. Se non c'è necessità della discussione, io chiedo la relazione dell'assessore e poi metto in votazione. Faccio le dichiarazioni. Ha alzato la mano ora, però. No, ha alzato la mano ora. La parola al capogruppo Cenni.
Sarebbe bello anche un dibattito più acceso, non senti sempre le stesse campane. Comunque, a questo punto cerco di integrare, o perlomeno di non ripetere parte di quello che già il consigliere Giugni ha detto, cercando di dare alcuni punti di riferimento e magari anche qualche punto d'attenzione a chi gestisce il bilancio e un po' tutta la giunta per operare in termini, come dire, di efficientazione. Se si guarda la gran parte degli interventi di cambiamento, si vede che la somma complessiva degli spostamenti diventa, come dire, notevole. Si attenua un attimo se da questo punto di vista si fa riferimento a alcune voci che cambiano proprio capitolo, ma che nella sostanza, come il caso dell'IVA, in effetti sono 500 più da una parte e 433 meno da quell'altra. Per cui sostanzialmente questi capitoli si annullano, come altre voci del bilancio in qualche maniera si annullano. Ma a me preme sottolineare l'attenzione, cosa ho già fatto anche in commissione, per cui chi era in commissione mi perdonerà se vuoi ridire più o meno le stesse cose, ma quello che preoccupa è che tante voci di spesa che qui si vede sono tutte in aumento. Alcune voci di spesa in aumento credo rendano la sensibilità del Consiglio molto opportuna nei confronti di questi incrementi di spesa. Parlo per alcune voci che oggettivamente in quella somma più o meno che si ottiene dai diversi capitoli credo comunque debba poi dare un risultato positivo, e parlo dell'assistenza verso gli anziani, nel discorso verso disabili, ma che però nelle diverse voci, quando si va a vedere meno un milione per l'assistenza agli anziani, uno rimane, come dire, esterrefatto. Che in commissione si è un po' detto di vedere, di dare una sintesi per avere un progetto complessivo di quello effettivamente sta succedendo in questa variazione di assestamento di bilancio. Per cui, in attesa di questi numeri, però fa impressione, come dire, il riferimento a alcune spese in incremento, tipo il caso di affidamenti di incarichi, o come in alcuni casi non riesco, come dire, neanche a spiegare, nel senso che ho difficoltà nel segnalare il caso specifico che ho rammentato prima, 200.000 euro nell'hardware e nel software del comune. Oggettivamente in tante commissioni sono state fatte precedentemente, si è anche discusso dell'opportunità di fare un grosso investimento per quanto riguarda la gestione di tutte le operatività del comune, in particolare anche riversato verso gli uffici, tipo l'urbanistica o l'edilizia o il discorso addirittura delle partecipate, nella quale l'interfaccia, perché avere delle informazioni dirette e corrette permetterebbe anche di combattere molto quello che può essere un discorso dell'evasione, che è credo una piaga e che sotto il profilo della giustizia generale sia effettivamente da colpire e da guardare. Ma da questo punto di vista ci sono anche altre, come dire, spese che in qualche ritengo di dover sottolineare per approfondire, perché il caso, per dire, della mensa più 197.000 euro è già la seconda variazione in più che viene fatta durante il corso dell'anno. Come si è avuto la spiegazione nella commissione relativamente alle spese dell'energia, perché tutti i capitoli di spesa sono tutte spese in più che noi in qualche maniera vediamo. L'altro discorso, in qualche maniera vorrei degli approfondimenti, sono in particolare quei 1.100.000 di trasferimenti che credo vengano dallo Stato relativamente a progetti di inclusione scolastica sull'immigrazione finanziati con contributo appunto dello Stato. Perché rispetto a quelli che sono le azioni del Comune, è un onore e un vanto del Comune di Prato quello di aver lavorato molto nel discorso, specialmente nelle scuole, nell'integrazione, diciamo, dei numerosi immigrati che permangono, che risiedono sul nostro territorio. Questo 1.100.000, cioè che cosa rappresenta e quali progetti ci sta dietro, perché in più alla spesa già assegnata nel bilancio preventivo. Che da questo punto di vista sono spiegazioni, credo, sino, come dire, importanti. Poi vedo un'altra voce di spesa, in qualche maniera vorrei che fosse posta l'attenzione per capire l'efficacia, sono 80.000 euro di contributi ad associazioni culturali. Ciao. Sì. L'altro sono 30.000 euro che vengono messi nel 2016, 20.000 nel 2018, nel 2017 e nel 2018 per quanto riguarda il contributo del patto dei sindaci, se magari anche quello che obiettivi si pone, che cosa in qualche maniera. L'altro contributo sono 69.000 euro per Lato, Centro Toscana per la gestione dei rifiuti, in quanto se questo contributo c'è, credo dovesse essere conteggiato nel bilancio di previsione, che non sia un ulteriore contributo rispetto a quello che effettivamente tutti gli anni il Comune di Prato versa verso Lato, che sono altri 69.000 euro che in qualche maniera appaiono. L'altro poi c'è la chiusura del contenzioso nei confronti della CAP che ci proviene dalla provincia. Anche quello maggiori di dettagli, perché il complessivo della spesa sono più di 300.000 euro. Poi c'è tutta una serie di contributi verso l'infanzia che sono fatti da più e meno, insieme a delle cifre che oggettivamente da una parte preoccupano, perché c'è meno sostegno educativo all'handicap e asili nido, meno destinazione contributi al sistema integrato prima infanzia e poi c'è più crediti di accesso ai nidi accreditati. Fra le altre, la stessa voce la ritroviamo anche successivamente, che sono 110.000 euro di trasferimenti per nidi privati e accessori e 550 sempre trasferimenti per nidi privati e accessori. La domanda è, visto che la convenzione c'è, questi 110, 550 sono voci in più perché abbiamo rinnovato una convenzione in maniera più onerosa per quanto riguarda il Comune? In che maniera e in che modo? Perché dalle cifre di bilancio di questo assestamento si vede questo. E questo lo ritroviamo anche negli anni 2017 e 2018 come voce di spesa. Poi c'è l'assistenza dell'anziani, anche qui vale il capitolo di vedere come sono incrociati i numeri, perché alcune cifre in meno fanno preoccupare, però ce ne sono anche in più che vorremmo capire che tipo di progettualità ci sta dietro, perché le cifre sterili, così come si vedono nei diversi capitoli, possono dare degli interrogativi, invece è giusto in qualche maniera cercare di dare un disegno più complessivo. Stesso discorso vale per le strutture residenziali per soggetti, come dire, a rischio di esclusione sociale, meno 258.000 euro. Poi c'è dall'altra parte più 314 partecipazione alle spese di strutture del privato sociale. Ci sono delle voci che oggettivamente dovrebbero dare un disegno complessivo anziché capiamo da un punto di vista amministrativo che i capitoli vanno separati, ma molto probabilmente un disegno più complessivo farebbe capire cosa sta dietro da un punto di vista strategico su questi tipi di decisione. Poi dall'altra parte c'è aumenti di spesa per 300.000 euro per corrispettivi ASL per funzioni delegate. Il capitolo 1, l'ASL, è un capitolo molto complesso, che indubbiamente si protrae nel tempo e che oggettivamente trova anche un difficile riscontro amministrativo, nel senso che sono cifre che in qualche maniera l'ASL ci addebita per dei servizi che vengono posti, ma delle quali il rendiconto spesso non è così efficace ed efficiente. Anche in questo capitolo sarebbe importante cercare di capire come questo rapporto ASL-Comune funziona. Poi, specialmente ora con l'intermediazione della Società della Salute, se alcuni capitoli di spesa che in qualche maniera appaiono da una parte e scompaiono da quell'altra, hanno la ragione del fatto che è entrata in funzione la Società della Salute. O comunque una maggior precisazione di tutto questo ci renderebbe più facile anche qui la lettura e le iniziative che vengono prese attraverso questi cambiamenti di spesa. Poi c'è un incremento di 30.000 euro contributi ad associazioni varie. Ora, oggettivamente potrà anche essere utile, ma vorremmo capire a che fine anche questi soldi sono destinati. Sul capitolo programma 08, cooperazione e associazionismo. Sono 30.000 euro nella relazione. La missione programma 08, non lo so, missione 12. No, chiedevo l'autorizzazione, Presidente. È un pochino più complesso, la discussione di un bilancio talvolta la impegni un po' più di quanto è necessario, magari non stai zitti voi, ma vabbè. Di tempo allora. Sì, molto democratico.
Ho tolto la parola. Lui c'ha ancora 20 minuti.
No, dal regolamento lo può fare. Cioè, se parla solo lui lo può fare.
Per me va bene, benissimo.
Parla chi per me, solo due.
Per cui ecco, credo che all'interno di quello la segnalazione in qualche maniera ben fatta è che la parte di spese correnti aumenta rispetto a quello che era il bilancio di previsione, di cifre abbastanza importanti, e credo debba essere messo l'occhio, perché la tendenza che tutti dovremmo avere invece è quello di cercare di efficientare la spesa. Un capitolo a parte lo riservo sul discorso dei fondi per i crediti inesigibili. Se si va a vedere le relazioni del direttore finanziario, e poi darò anche un mio commento, come ho sempre fatto con coraggio e con determinazione, se si va a vedere la relazione del direttore finanziario anche dei revisori, in qualche maniera si nota la loro preoccupazione per quanto riguarda la capacità di mantenere lo stesso livello di fondi rispetto a quelli che avevamo già acquisito 2014 e 2015, tenendo conto che il 2015, e qui va onore un po' ai bilancio del 2014, perché sinceramente è stato foriero di grossi contributi, non è stato poi il bilancio pieno di buchi che in qualche maniera veniva determinato negli anni precedenti, perché il 2014 è riuscito a accumulare un avanzo di gestione che permetteva di avere la copertura anche sui rischi per le cause che in qualche maniera c'era in corso, ma che sono stati prelevati per poter adeguare il fondo a quello che in qualche maniera era. E fra l'altro, mi ricordo, nel bilancio d'assestamento fu anche rilevato che i crediti stralciati portarono una capacità a questo fondo di poterlo incrementare di altri 350 o 400 mila euro. Che da questo punto di vista il bilancio 2015 ha potuto mantenere integro quel rapporto nonostante la legge concedesse la possibilità di mettere 50%, poi credi 75%, poi per arrivare poi al 100%, prelevando da questo avanzo di gestione del 2014. Il 2014 ci ha riservato anche la possibilità di spesare 2 milioni per quanto riguarda quel capitolo che il governo Monti impose ai comuni di una restrizione del discorso degli stipendi non corrisposti per competenza, e questo ha messo anche questa voce e questo capitolo in sicurezza. Che se da questo punto di vista il bilancio invece 2016 avrà delle difficoltà a poter definire e mantenere queste cifre, credo sia, come dire, oggettivamente opportuno anche risottolineare un mio parere personale, e cioè che questi fondi, purché le norme e le regole ci impongano di ragionare in una certa maniera, io credo che alla fine risulteranno molto sufficienti rispetto a quello che sarà nel tempo. Purtroppo ci vorrà 30 anni per poter avere un'idea, visto che si è spalmato 30 milioni circa per 28 anni. E qui, speriamo che sia vecchino e che possa capire quello che sarà successo sulla parentesi dei fondi stanziati di quello che è. Però oggettivamente, rispetto a quelle sono le regole e le norme, evidentemente la criticità che emerge dall'assestamento e dalla relazione che fanno il dirigente finanziario e i revisori pongano questo tipo di problema, compreso il fatto che quei fondi prelevati ci hanno scoperto sulle cause inglesi e speriamo di vincere, perché questo vorrebbe di tanti soldi per il Comune. L'ultima considerazione appunto che su questo bilancio intendo fare, l'ha già sottolineato ampiamente anche il consigliere Giugni, mi dispiace tutte le volte ripetermi, ma sanno perfettamente l'assessore quello che in qualche maniera sto andando a dire, che è quel discorso che in qualche maniera ci pone nei rapporti con il Consiag. Credo che da questo punto di vista sia ingiustificabile il fatto di non avere ancora a posto una posta positiva per quanto riguarda il bilancio del Comune di Prato, di un ricavo accertato circa un accordo fatto che prevede 6 milioni a favore del Comune di Prato. E credo sia ingiustificato, perché l'accordo prevedeva dopo 60 o 90 giorni dal bando di gara con la vincita e la riscossione da parte di Consiag della vendita della rete gas, doveva essere corrisposta al Comune di Prato come indennizzo. E sottolineo perciò, con una cifra importante come questa, in un momento come questo, quanto potrebbe essere fondamentale e importante, e non si capisce appunto, a quasi 2 anni di ritardo, la possibilità di incassare, richiedere e soprattutto mettere a bilancio questa cifra. Invito perciò l'assessore e tutta la giunta a operare in maniera tale che questa cifra possa rientrare nell'ambito di diritto nel Comune di Prato. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate la lunghezza dell'intervento.
Grazie capogruppo Ceni. Per favore, vi ricordate di togliere il badge, perché se state in aula lo potete vedere, ma se state 10 minuti fuori risultate presenti e non è regolare tutto il proseguimento. È così, basta, Berselli è uscita e l'ha tolta, la sciumata l'ha uscita e l'ha tolta, se uno esce un secondo il telefono e rientra è un altro discorso, ma se no è un problema. Questo vale per tutti quanti. Dopo diventa difficoltà, dopo, quando c'è il verbale. Io non ho iscritto a parlare nessun altro. Consigliere Carlesi, grazie.
Sì, grazie Presidente. Colleghi, dunque, intanto ho ascoltato con piacere gli interventi dei colleghi Giugni e del collega Cenni, che ovviamente sono bravi nel loro mestiere e chiaramente hanno fatto di tutto per creare, diciamo, un pathos intorno a questo bilancio di incertezza o comunque di legato alla, a, diciamo, a necessità di variazioni e di, diciamo, di avere sottostimato la spesa all'inizio. Allora, intanto io direi che c'è il primo dato positivo. Oggi invece a discutere di bilancio preventivo stiamo a discutere di equilibri di bilancio. Questo mi sembra sia un dato positivo, perché quando un comune riesce a fare un bilancio preventivo e nel mese di dicembre e a luglio fa i suoi propri equilibri di bilancio, che guarda caso su 201 milioni e spiccioli oggi si sta ragionando di meno del 2,5% di variazione. Questo è il tipo di ragionamento su cui si sta facendo la discussione, è importante. 2,5% di variazione, e devo dire che una parte di questi importi sono legati a ovviamente nuovi trasferimenti che sono pervenuti da enti diversi. Quindi, di cui ovviamente non ne possiamo avere certezza fin tanto che ovviamente la Regione, lo Stato o altro soggetto non manifesta in modo puntuale il trasferimento, l'importo del trasferimento. Quindi tutto questo ovviamente crea la necessità della variazione. Ora, io l'ho detto anche in tempi non sospetti nell'altra legislatura, io non sono contro le variazioni di bilancio, non lo sono mai stato. Io sono del parere che quando una variazione di bilancio, e lì era l'unica cosa su cui ero d'accordo l'allora assessore Ballerini, era, diceva, ne faccio 100, quando mi arriva qualcosa faccio una variazione. Ecco, l'unica cosa su cui ero d'accordo era quella, forse il resto magari non ci si trovava d'accordo. Perché lo strumento della variazione, secondo me, per come si sta, diciamo, impostando a livello nazionale la bilancia degli enti locali, diventa uno strumento ordinario di gestione del bilancio, perché non è più come un tempo che le cifre sono, come devo dire, certe sin dall'inizio, perché si manifestano per tanti motivi durante l'anno, si manifestano per tanti motivi perché praticamente normative si accavallano, problemi di certezza di fondi, anche degli enti che devono fare trasferimenti chiaramente condizionano poi l'operato dell'ente locale ultimo della fila, che di fatto è il comune. Quindi lo strumento della variazione diventa uno strumento ordinario di gestione. Poi la bravura di una maggioranza sta nel gestire la variazione in modo tale da creare coerenza su quell'azione di governo che la maggioranza può portare avanti, e quindi finalizzare ovviamente i soldi che arrivano a interventi che vanno a beneficio della cittadinanza, soprattutto a beneficio di quelle componenti della cittadinanza che più necessitano ovviamente di sostegno, e quindi sociale, pubblica istruzione, nidi e via di seguito. Allora, detto questo, però entriamo un attimino anche nel vivo della questione della variazione stessa. Allora, ma intanto io diciamo con piacere valorizzo il fatto che noi non siamo, diciamo, il Comune non ha avuto la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa. E l'altro aspetto importante è che il non ricorrere all'anticipazione di cassa comunque non ha ritardato i pagamenti, anzi, tutt'altro, siamo in una situazione direi ottimale per i tempi di pagamento. Quindi, diciamo, se tutto va così, va bene, buono. Che devo dire? Ottimo, se tutto va così e crociamo le dita, è bene che continua ad andare così. Questo è il ragionamento di fondo. Devo dire anche che c'è un lavoro importante anche, credo, da parte degli uffici, e lo si nota nelle variazioni anche precedenti, diciamo, questa pignoleria, questa puntualità che si è notata nelle variazioni anche di capitolo, che chiaramente fanno sì che non si perda nemmeno un centesimo di quello in qualche modo è stato stanziato in bilancio. Quindi questo è un elemento, direi, favorevole. L'altra, diciamo, interessante novità che voglio rilevare, anche se ovviamente la prendo con le molle, è questo 1,5 milioni di tari relativa a nuovi cittadini che entrano nella platea dei contribuenti. Perché la dico, la prendo come novità interessante? Perché ci sono 9 cittadini che entrano nella platea dei contribuenti. Poi non mi fa illusioni che questo 1,5 milioni sia 1,5 milioni. Può darsi che sia anche poi 300-400 mila. La novità interessante è che si sono individuate persone, cioè cittadini, che prima non erano come non risultavano come contribuenti, invece sono stati scoperti. Quindi si va a intaccare quella massa di elusione che a me sta tanto a cuore da combattere. E quindi mi pare che sia un primo segnale interessante. Rilevo un'ultima cosa che mi pare ulteriormente, diciamo, favorevole, positiva: il fatto che si sia ceduto 2 milioni di spazi finanziari. Questo io credo che sia veramente utile farlo quando ci sono le condizioni. Perché? Perché ci si precostituisce di fatto un'opportunità per gli anni a venire. Allora, se noi abbiamo spazi finanziari in eccedenza, ben venga il criterio di cederli, perché ci ritroviamo i bonus magari negli anni di cui abbiamo bisogno poi materialmente. E quindi il fatto stesso che ad oggi si sia ceduto 2 milioni mi sembra che sia un dato interessante. Se poi ce ne sono altri di possibilità, di spazi, ben venga poterlo fare. Ultima cosa, allora, il collega Giugni diceva la linea politica di bilancio, ma io sulla linea politica di bilancio ho sempre detto questo. Allora, non mi piace andare avanti così, diciamo, in mare aperto, senza avere un obiettivo, senza avere un punto di riferimento da raggiungere. Io credo che il bilancio del Comune di Prato debba tener conto di 3 aspetti fondamentali. Il primo, la copertura sociale, perché la copertura sociale ha quel suo fondamento, diciamo, legato alla necessità di venire incontro a quelle che sono le difficoltà ordinarie delle famiglie, che possono essere l'anziano, che può essere la venuta meno di reddito per licenziamento, per disoccupazione prolungata e via di seguito. Quindi un'attenzione forte al sociale. Secondo, un'attenzione forte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui ovviamente significa asili nido, scuola materne, il servizio della mensa scolastica, quelle opportunità che ci sono nei progetti, magari che sono piccoli importi, ma che sono fondamentali e che fanno, diciamo, quelli in più per creare una crescita corretta dei nostri ragazzi. Poi c'è un terzo elemento, che è la cura della città. Allora, quando il comune è un comune, ha questi 3 obiettivi, e questi 3 obiettivi li gestisce in modo coordinato, e in modo coordinato io direi che lo si vive nella misura in cui si legge con attenzione e si approva il DUP, e poi noi lo avremo anche a breve, avremo l'aggiornamento del DUP, no? Il primo. Sì, il primo. E poi avremo anche il DUP quello degli anni a venire. Sì, 17. Sì, è lo step di quello. Chiudo, Presidente. Io rilevo che questi 3 macro componenti, chiamiamolo così, hanno una logica politica in questo bilancio e l'hanno molto chiara. Quindi questa è la logica politica di questa maggioranza, e nella misura in cui questo bilancio ha questa, ha quest'anima fondamentale, io credo che non si possa dire che è un bilancio senza un orientamento politico. L'orientamento politico è molto evidente, è molto chiaro, e l'anima di questo bilancio è altrettanto evidente.
Grazie consigliere Carlesi. Capogruppo Verdolini, grazie.
Grazie Presidente. Allora io cercherò di essere molto breve, tanto purtroppo le cose da dire sono sempre le solite, ci ritroviamo qui a parlare sempre delle solite cose e quindi cercherò insomma di essere breve. Noi non condividiamo ovviamente il bilancio, non ne condividiamo le variazioni, e ci sono delle voci che noi assolutamente non condividiamo, ne cito alcune. Il prelievo dal fondo di riserva di 179.000 euro di soldi per la visita del Papa, noi abbiamo ampiamente più volte detto i motivi per i quali non siamo d'accordo, è un investimento, una spesa che noi non avremmo affrontato in questo modo. E un'altra voce che ci lascia molto perplessi è il trasferimento fondi in conto capitale a CREAF per 182.000 euro, soldi detratti dalla gara del gas, e anche qui noi continuiamo a chiedere perché dobbiamo continuare a investire e a spendere soldi per una società partecipata che comunque è lì da tanti anni e non produce niente. Quindi anche qui noi non condividiamo assolutamente questo modo di fare politica e di governare la città. In più vorrei anche far notare che il recupero dell'evasione continua a essere sempre molto basso, e quindi noi chiediamo che Sori, che è una nostra partecipata, che deve svolgere il lavoro del recupero dell'evasione, veramente si organizzi e riesca a fare un buon lavoro e a recuperare il più possibile dall'evasione, perché vengono stanziati alla fine sempre molti milioni di euro, dei quali però si riesce a recuperare troppo poco al momento. In più non abbiamo ancora i bilanci delle partecipate, quindi non sappiamo i fondi di accantonamento che dovranno esserci, se dovranno esserci, insomma immaginiamo qualcosa sì per le partecipate in perdita come CREAF ad esempio. E, un altro appunto che anche io volevo fare, anche se l'hanno già detto prima di me, è il piano di rientro di Consiag, perché Consiag deve molti soldi al Comune di Prato e ancora non si è ben capito qual è la visuale di questa amministrazione, cosa vuole fare e come vuole fare per recuperare questi soldi. Io vorrei far notare che Consiag è recentemente anche venuto in commissione controllo e garanzia vantandosi e dicendo e parlando del suo ottimo lavoro svolto e del fatto che riescono a far girare, diciamo così, insomma, molti soldi. Quindi è una società che non ha problemi di soldi, che si vanta dell'ottimo lavoro svolto e dei guadagni percepiti, per cui non si capisce come mai dopo diversi anni ancora non esiste un piano di rientro, non esiste un progetto, non c'è forse neanche una volontà a questo punto, mi sembra, di recuperare soldi che comunque il Comune deve avere. Il bilancio per noi continua a essere privo di una visuale a 360 gradi della nostra città, di progetti che vadano veramente incontro alle esigenze di tutti, e, insomma, come dicevo prima, cose che purtroppo ci ritroviamo a dire ogni volta che dobbiamo votare il bilancio. Quindi io preannuncio anche il nostro voto contrario per tutti i motivi precedentemente detti.
Grazie a Gruppo Verdolini. Se non c'è nessun consigliere, l'assessore Ciambellotti avrebbe chiesto di intervenire e ha diritto di parola.
Grazie Presidente. Ci tengo soprattutto a intervenire perché, stimolata dalle osservazioni del consigliere capogruppo Cenni e poi anche da quello che è stato indicato come giustamente scelta politica da Carlesi. La scuola è una priorità, è stato detto in campagna elettorale, è stato detto più volte nelle scelte programmatiche annuali e diventa non solamente un proclama espresso a voce, ma è un fatto concreto, perché è fatto di cifre che vediamo sono impegnate fortemente nel settore dell'istruzione e formazione dei nostri cittadini più piccoli. E questo parte sia sull'edilizia scolastica, e l'assessore Faltoni l'ha detto, l'impegno nostro che continua come impiego di risorse per la progettazione delle scuole che vanno in ampliamento e in nuova costruzione, ma anche e soprattutto su questi tre punti che sono stati evidenziati giustamente negli interventi precedenti. Mensa scolastica, perché l'aumento della mensa scolastica? Basta controllare i dati dell'Osservatorio Scolastico Provinciale, gli alunni sono in aumento e quindi chiaramente hanno necessità di un servizio di mensa corrispondente. Perché aumenta la spesa sul sistema integrato degli asili nido? Perché c'è in atto una convenzione che vede il Comune ancora più coinvolto nei costi che ha il sistema integrato. Mi riferisco all'aumento delle scuole degli asili nido convenzionati, che sono passate da 33 a 35, e il coinvolgimento più forte della spesa, perché noi vogliamo, e ora siamo di nuovo a una nuova convenzione, vogliamo sempre più che il servizio sia integrato. Mi riferisco all'inserimento di bambini disabili negli asili nido convenzionati. Questo lavoro, che comporta un grande sforzo, perché abbiamo dovuto affrontare ostacoli a livello formale e non solo economico, ma va avanti e noi andremo ancora a un maggior coinvolgimento di bambini con disagio sociale e con handicap che verranno inseriti nelle strutture per consentire alla famiglia di scegliere ampiamente e liberamente dove poter inserire il bambino disabile. Quindi questo comporta un aiuto che è a livello di costo dell'insegnante, che queste strutture comunque si impegnano a mettere in atto, e anche come supporto nella progettazione e nell'organizzazione, perché noi consideriamo a queste scuole, noi diamo mensilmente un aiuto in questo senso. La progettazione, abbiamo messo in convenzione cifre certe sulla progettazione che deve essere sempre più condivisa con l'ente e con il coordinamento pedagogico. Questo naturalmente è una scelta politica, dice bene il consigliere Carlesi, non sono semplicemente coincidenze. L'altro, il riferimento che veniva fatto nell'intervento del capogruppo Cenni, per quanto riguarda il costo del progetto straniero, noi abbiamo una convenzione da anni, una convenzione con la Regione, un protocollo con la Regione e con le scuole di Prato, con tutti i comuni e con la provincia. Da questa deriva un impegno ben preciso in termini di servizio di mediazione e di facilitazione linguistica nelle scuole. Ma direi di più, quest'anno è partito un progetto di formazione dei docenti sulla didattica valenziale, che è un elemento di grande innovazione. Ricordo che più volte sono intervenuta con il coordinamento in varie sedi nazionali a raccontare l'esperienza di Prato, non solo al tavolo del dell'Osservatorio Nazionale al Ministero, questo interesse per la realtà di Prato c'è e ogni volta che partecipo c'è una sottolineatura per la nostra specifica realtà. Credo che questo non sia cosa da poco e naturalmente comporta un impegno del Comune che è anche economico. Poi ricordo l'impegno sempre riguardo alla formazione verso tutte le scuole dell'infanzia elementari che abbiamo attivato quest'anno per quanto riguarda quel fenomeno che vediamo emergere e crescere sempre di più, che è la difficoltà di un numero sempre crescente di bambini all'inserimento in prima elementare, bambini cosiddetti iperattivi, ma che non è solamente un problema di comportamento, è anche difficoltà soprattutto nella quelle che vengono considerate le funzioni esecutive, cioè prendere, per dirlo in parole semplici, assumere un compito e portarlo fino in fondo con tutte le difficoltà che ci sono, no? Bambini che hanno difficoltà a mantenere attenzione e progettualità intorno a un'attività esecutiva. Riguardo a questo abbiamo coinvolto le scuole dell'infanzia, non solo comunali ma anche statali, e c'è stato veramente un bel percorso svolto tutto l'anno. Lo continueremo perché abbiamo visto che questo disagio di bambini che entrano in prima elementare è veramente in crescita. Per non parlare poi dell'autismo, ne ho parlato nel precedente Consiglio Comunale, noi intendiamo lavorare ancora di più sull'autismo pensando a un progetto di formazione con l'ASL che possa individuare in alcune realtà della città di Prato specifiche competenze di un gruppo di insegnanti nei vari ordini di scuola, proprio perché anche nei confronti dell'autismo c'è un'attenzione sempre crescente perché i numeri sono in crescente aumento e sono preoccupanti. E quindi io credo che questo debba essere sottolineato. L'impegno nei confronti della scuola è da parte dell'intero, non solo assessorato, ma dell'intera giunta e del sindaco. La scuola è una priorità e i conti lo dimostrano. Grazie.
Grazie Assessore Ciambellotti. Non ho scritto a parlare, posso dare la parola all'assessore per la relazione conclusiva e poi dopo c'è le dichiarazioni di voto.
Sì, grazie assessore. Grazie Presidente, e ringrazio la collega, l'assessore Ciambellotti, perché ho voluto appunto che intervenisse, perché giustamente il bilancio non deve essere visto come una cosa esclusiva dell'assessorato al bilancio. Il bilancio è frutto di scelte, di un lavoro appunto congiunto, di un lavoro collegiale, che cioè le scelte di bilancio che oggi, i numeri che noi oggi vediamo, naturalmente provengono da scelte strategiche, da scelte politiche che per ogni servizio, e mi ha fatto molto piacere che l'assessore oggi abbia potuto appunto rispondere anche più puntualmente sicuramente di me, perché le segue lei direttamente, ne ha le competenze, per quanto riguarda appunto le legittime domande, richieste anche di spiegazione, di maggiore esplicitazione di come vengono spese, di come vengono impiegate le risorse diciamo del nostro bilancio. A me fa piacere questo, perché spesso ci si concentra molto, quando si parla di bilancio, sui numeri, sulla tenuta contabile, che giustamente è importante e fondamentale, però poi secondo me quando si discute di bilancio si deve discutere anche e soprattutto di come le risorse, non soltanto di quanto si spende, ma di come si spende, cioè come vengono impiegati, quali sono appunto, che è la cosa fondamentale, perché i cittadini, più che lamentarsi o venirci diciamo a dire se abbiamo speso di più o di meno, ci vengono a chiedere come li spendiamo, quali sono i servizi che noi eroghiamo e quelli che sono appunto gli interventi che facciamo sul nostro territorio. Ci giudichiamo
giudicheranno per questo fra 3 anni, quando torneremo al voto. Non ci giudicheranno soltanto sul fatto se siamo stati bravi o meno bravi a tenere bene gli equilibri di bilancio, che, ripeto, sono la condizione sine qua non, diciamo così, perché appunto poi dopo si possano andare a derogare i servizi. Ma poi il dibattito politico, io credo che si debba anche maggiormente, anche all'interno di questo Consiglio, maggiormente concentrare su come si spendono i soldi. Questo è fondamentale, perché le scelte politiche sono alla base, diciamo così, del nostro agire e del nostro impegno, d'accordo? E non soltanto, chiaramente, poi è giusto anche ragionare su come far tornare i conti, naturalmente, ma questo è fondamentale. E ringrazio quindi l'assessore e anche i consiglieri che giustamente hanno fatto alcune osservazioni, sono entrati maggiormente nel merito anche di quelle, appunto, che sono le cifre, che non sono semplici numeri, ma rappresentano appunto scelte politiche ben precise. E quindi su quanto riguarda la scuola, l'impegno, le scelte e l'utilizzo di questi fondi, credo che l'intervento della collega, dell'assessore Ciambellotto, sia stato a mio parere esaustivo, sul quale quindi non torno assolutamente. Mi preme su alcuni punti che sono stati sottolineati nel corso degli interventi anche dagli altri consiglieri, che hanno stimolato appunto anche questa mia replica. In particolare venivano fatte alcune sottolineature, cioè vi era un'attenzione, diciamo, venivano menzionate alcune spese, in maniera particolare i 200.000 euro appunto per software ed hardware e gli 85.000 euro per quanto riguarda gli incarichi per la redazione appunto del piano operativo che è appunto in essere. La preoccupazione anche legittima, intendiamoci bene, da parte del consigliere Giuni, che diceva benissimo, dice 85.000 euro per il piano operativo, che ripeto è fondamentale. Quando a volte si fa, come ho sottolineato anche nel mio intervento iniziale, è attenzionata l'entrata da permesso a costruire. Guardate che uno degli elementi fondamentali per dare impulso anche all'attività, diciamo così, edilizia sul nostro territorio e anche una certezza, una chiarezza su quelle che sono poi le strategie urbanistiche, diciamo, operative sul nostro territorio da parte dell'ente. Quindi il piano operativo sarà un elemento fondamentale anche per capire da parte poi dei soggetti privati presenti sul nostro territorio come, diciamo, andare poi ad intervenire, ad investire anche sul nostro territorio, chiaramente per uno sviluppo coerente, ovviamente con quelli che sono i bisogni del nostro territorio. Quindi diciamo che sono risorse, diciamo così, non devono essere viste spese per incarichi, spese buttate via, sono finalizzate ben precise anche poi nel futuro ad implementare tutto e a ridare impulso ad un'attività che per noi è fondamentale, che è foriera anche di entrate importanti attraverso le quali poi anche il Comune, insieme alla parte privata naturalmente, sviluppa, diciamo così, il nostro territorio, da sulla strategia appunto urbanistica e non solo sul nostro territorio. E quindi, diciamo, ben venga questa osservazione da parte del consigliere Giuni, ma anche del consigliere Scenni. Sono stati prelevati dal capitolo relativi appunto a piazze cittadine. Per quale motivo? Perché su quel capitolo noi abbiamo appoggiato la spesa per tutta una serie di interventi importanti, l'intervento su Piazza Sciardi, l'intervento per esempio sulle 4 piazze, diciamo, diciamo nelle periferie, in particolare Coiano, Santa Lucia, Narnali e Cafaggio. Diciamo così che nella verifica, diciamo così, di quelle che sono le risorse necessarie per questi progetti che sono già avviati e che in parte sono già anche stati appaltati, per cui c'è stato già le gare, diciamo così, e per alcuni siamo già in fase di progettazione esecutiva, nella progettazione e nella redazione dei progetti, in particolare in quella esecutiva, gli uffici hanno detto: guardate che molto probabilmente per fare quella piazza invece di 100 avrò bisogno di 80, quindi c'è stato anche un lavoro di verifica e quindi abbiamo potuto ottenere delle economie soprattutto su questo capitolo che abbiamo potuto reimpiegare, e quindi non siamo andati a penalizzare questi interventi già progettati e già anche in parte appaltati e quasi, cioè, ma siamo andati a fare una scelta ben oculata. Ovviamente siamo andati a prenderli dove c'erano delle risorse disponibili, perché se vado a prenderli su un capitolo che è finanziato con oneri, e come vi dicevo gli oneri sono in questo momento, hanno una difficoltà nella loro, diciamo così, incasso, è evidente, e quindi diciamo, questo era un capitolo finanziato con avanzo, abbiamo potuto spostare, diciamo così, queste risorse ad oggi disponibili per dare risposte, come vi dicevo, su, per quanto riguarda i piani, la redazione degli incarichi per il piano operativo. Per quanto riguarda i 200.000 euro relativi alla manutenzione di hardware e software, non meravigliamoci del fatto che sia necessario anche spendere o investire cifre di questa portata per quanto riguarda l'innovazione tecnologica del nostro ente. Noi, come giustamente sottolineava l'assessore Ciambellotti, ci sono alcune strategie e emergeranno ancora di più dal DUP quando ne discuteremo appunto lunedì prossimo in consiglio. Uno dei cardini, diciamo così, della nostra strategia politica è proprio quella della innovazione tecnologica, che passa anche attraverso quelle che sono naturalmente le manutenzioni e il rinnovamento di tutti quegli strumenti di hardware, software, tecnologici, diciamo così, che sono necessari oggi per un ente come il nostro per essere al passo con i tempi e per rispondere anche in maniera più efficiente e più utile, diciamo, a quelle che sono naturalmente le esigenze. A partire, per esempio, anche, e parlo per il mio servizio in particolare, per esempio la lotta all'evasione fiscale, la si fa naturalmente se si hanno gli strumenti anche tecnologici aggiornati, e questo è fondamentale, quindi strumenti, in particolare programmi che ci permettono di incrociare per esempio le banche dati, che ci permettono quindi di andare a fare un lavoro anche più accurato. Questo naturalmente richiede risorse che però noi abbiamo l'ambizione, la speranza, diciamo così, che poi possono essere successivamente ritornare all'ente anche moltiplicate in termini appunto anche di maggiori entrate dovute proprio anche a una più efficace e più importante lotta all'evasione. E qui mi ricollego all'intervento della consigliera Verdolini, che un po' mi ha lasciato interdetta, primo perché mi sembra che sia rimasta un pochino indietro rispetto, diciamo così, perché si parla della visita del Papa che c'è stata a novembre, siamo a luglio, insomma, ora voglio dire, siamo a ragionare della variazione di luglio del 2016, non del preventivo, diciamo così, del 2016, quindi diciamo forse occorrerebbe anche stare un pochino più ancorati a quella che, diciamo così, è l'attualità. Ecco, quindi su quello il dibattito era già stato fatto, aveva già anche risposto ad un'interrogazione, quindi ecco, magari ecco, ma soprattutto mi fa un po' pensare anche il fatto che si ritenga che in questo comune l'impegno sulla lotta all'evasione sia così scarso. Cioè io basta leggere i numeri di bilancio, cioè fino a qualche anno fa, fino al 2012-2013, e qui ho il ragioniere capo che mi può dire se do dei numeri a casaccio, però fino al 2012-2013, cioè le entrate dal recupero di evasione si aggiravano più o meno, diciamo così, fra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni e mezzo, cioè a bilancio oggi, diciamo così, abbiamo 6 milioni e mezzo per quanto riguarda il 2016. Nel 2017 abbiamo previsto di implementare ulteriormente, mi sembra, fino a 8 milioni. E nel 2018 a 9 milioni. Ora, io più che di questo, soprattutto per quanto riguarda il recupero ICI-IMU, io non credo neanche di avere più di 9 milioni di base imponibile da recuperare da qui al 2019, perché stiamo parlando di entrate ICI-IMU, va bene, che più o meno venivano accertate per cassa e vengono incassate all'85, diciamo 90%. Io più che del 10% penso di non poter andare a recuperare su quelle, quindi non è che si può chiedere uno sforzo ulteriore. Direi anzi che dai numeri di bilancio si rileva, diciamo così, uno sforzo importante, tant'è che in maniera, diciamo, graduale, chiaramente, perché è un lavoro quello dell'accertamento che richiede anche appunto strumenti e anche risorse umane importanti, che si sta andando verso appunto anzi un'implementazione importante. Quindi io credo che certe osservazioni sono frutto forse di una osservazione poco attenta di quelli che sono anche i numeri del bilancio, che andrebbero anche ogni tanto forse letti, ecco, magari più che andare ad intuizione. Chiudo il mio intervento rispondendo ad alcune osservazioni che faceva il consigliere Giugni, che ogni volta appunto dice: ma io ve l'avevo detto quando si è fatto il bilancio nel 2006, a dicembre, che le entrate sarebbero state di più. L'ho detto anch'io, cioè, non è che io speravo che le entrate sarebbero state di meno, cioè fai un bilancio a dicembre, io o il consigliere Giugni, come gli ho detto in commissione, c'ha la palla di vetro, chiamerò lui a fare le previsioni, dottor Zenti chiama il dottor Giugni, magari ci dà una mano lui, che è più sicuro. A me mi fa più che piacere, se voglio dire, a dicembre so di già quanto mi arriverà di contributo da parte della regione, da parte dello Stato, per quanto riguarda appunto in maniera particolare gli interventi sul sociale, sulla scuola. Io sarei tanto contenta di avere tutto il quadro di tutte queste, diciamo, entrate chiaro e preciso al centesimo, o quasi, ora se non è proprio al centesimo, a dicembre, quando si fanno i bilanci. È che l'andamento delle entrate, per come si è sostanzialmente negli ultimi anni determinato, diciamo così, non permette, diciamo così, di poter fare, diciamo così, questo tipo un bilancio così preciso se lo si fa a dicembre. Ovviamente l'anno scorso l'abbiamo fatto a luglio, il 6 di luglio l'anno scorso, come diceva giustamente il consigliere Carlesi, era a fare il bilancio di previsione. Quest'anno siamo a discutere della terza, quarta variazione degli equilibri di bilancio. Credo sia un passo avanti, insomma, nella programmazione, no? Nel nostro ente. Siamo a discutere appunto di una variazione e non di un bilancio. Ovviamente tutti i bilanci degli enti, non soltanto del Comune di Prato, per come ormai si è consolidato l'andamento delle entrate, sia da parte delle sia proprie che, diciamo, che di quelle provenienti dall'esterno, necessitano per forza di un bilancio che è sostanzialmente in divenire. Mai detto, diciamo così, che mi vanto di avere abbassato la spesa. Ripeto, mi vanto, diciamo così, o quantomeno, passatemi il termine, non tanto mi voglio vantare, la Giunta, diciamo così, in qualche modo si vanta di dire di aver abbassato la spesa forse per alcune, diciamo così, interventi, andandola ad aumentare forse in alcuni settori che per noi sono strategici, come scuola, appunto, sociale. Cioè, questo io ho sempre detto, un'attenzione importante e particolare all'abbassamento della spesa, dove si può, chiaramente, perché questo comunque è un ente, lo voglio dire e lo ripeto qui, virtuoso non da adesso, anche negli anni precedenti, e questo lo voglio riconoscere anche alla parte politica, diciamo, che ha amministrato questo ente negli anni precedenti, che non era la nostra, chiaramente, che sulle spese anche di funzionamento, sulle spese, c'è da sempre, come anche cultura all'interno di questo ente, diciamo così, un'attenzione particolare, che va ulteriormente attenzionata, che va implementata e migliorata, e qui colgo anche i suggerimenti che venivano dal consigliere Cenni in commissione. Io lo accolgo chiaramente, perché è giusto anche andare a diciamo, verificare, spulciare bene quelle che sono appunto le spese, perché è lì che nelle pieghe, come si dice spesso, del bilancio, che si trovano anche le economie necessarie appunto poi per rendere più efficiente, diciamo, poi l'erogazione e anche dei servizi, quindi ai nostri cittadini. Quindi io questo lo colgo come un invito e diciamo come un input propositivo che mi appartiene e che prendo volentieri. Devo dire però, va riconosciuto, e questo è un ente che da sempre, ripeto, è un ente virtuoso, ovviamente la nostra attenzione sta soprattutto sulle spese di funzionamento. Diciamo, e concludo, Presidente, non si manifestano in una erogazione di un servizio diretto all'esterno al cittadino. L'input nostro, diciamo, il lavoro nostro, l'impegno nostro qual è? È quello di andare il più possibile, diciamo così, a implementare dove possibile la spesa per i servizi, diminuire ove possibile naturalmente la spesa per esempio sul funzionamento, quindi tutto l'investimento che è stato fatto, il contratto sulla energia, sulla gara appunto per la sostituzione delle caldaie, per l'efficientamento e quindi in un futuro anche per un risparmio sulla spesa corrente e sui consumi. Quindi questa è un'impostazione che ci appartiene e che vogliamo portare avanti e che credo si possa tranquillamente rilevare anche da questa variazione, dal bilancio, dalle variazioni precedenti e anche da questa, che è perfettamente, diciamo così, coerente con quelle appunto che sono i nostri, la nostra strategia, i nostri progetti, che più volte appunto in questa aula abbiamo appunto spiegato e abbiamo, diciamo, condiviso con il Consiglio. Per questo ritengo che sia una variazione che merita il voto favorevole da parte del Consiglio. Grazie.
Grazie, Assessore Faltò.
Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto. Non è in aula. No, allora nessuna dichiarazione. Non l'avevo vista, scusi. Capogruppo Milone per la dichiarazione di voto. 5 sì, minuti, grazie.
Quanti? 5. Sono parlato, vabbè, in maniera veloce. Innanzitutto assessore Faltoni, non si faccia sempre riprendere, guarda, glielo dico, forse lei lo fa in maniera involontaria, crede. Cioè lei all'inizio ha esordito spiegandoci perché gli equilibri di bilancio vanno votati entro fine luglio, lo sapevamo, lo sa? Cioè ci tratta a volte come degli alunni che vengono qui a conoscere praticamente, e lei fa la maestrina dicendo come si svolge il consiglio comunale, questa delibera entro quanto tempo va votata. Io ripeto, può darsi pure che lei lo faccia involontariamente, però la invito a evitare, cioè in modo che può stringere anche i tempi sull'intervento, li eviti di evidenziare queste cose, perché quantomeno speravamo di saperlo con il Presidente del Consiglio Comunale, avevamo detto proprio guarda che bisogna fare un Consiglio Comunale entro il 28 perché entro il 31 va approvata una delibera, quindi di fondo diciamo un po' si sapeva, ecco, c'era bisogno che lei con tanta prosopopea, ma non se la prenda, io glielo sto dicendo perché immagino che lei l'abbia detto in maniera involontaria, però vorrei che questa, cioè questa prefazione a volte la eviti, perché spero che qui, cioè un po' la maggior parte di questi consiglieri comunali un po' di esperienza ce l'abbiano, ecco. Poi lei sa benissimo
piacere,
che
brusio,
si
no,
opera,
no.
Ovviamente quando si parla di bilancio si è preventivo, equilibrio, cioè si parla un po' di tutto, anche di politica praticamente, di bilancio. Ecco, lei ha vantato tanti interventi, la riduzione, le entrate e quant'altro, ma io sto notando in quest'ultimo periodo che una politica, diciamo, fatta solo di bastone nei confronti dei pretesi, cioè a livello di sanzioni. Avete, credo che i comunicati li facciate voi, quando quelli che mandate alla stampa, ultimamente ne avete mandato qualche settimana fa, parlavate di un'entrata che prevedete, forse si raggiungerà di 8 milioni per fine anno, io capisco, obiettivamente ne avete messo 12 in bilancio e dovete raggiungere quella cifra, cioè questo modo di tartassare i pretesi credo che sia un po' eccessivo, io non dico che chi viola il codice della strada praticamente non debba essere sanzionato, ma questa forma di repressione a me dispiace che poi alla fine che a pagare soprattutto siano sempre i soliti noti, perché tanti altri che vengono sanzionati sappiamo benissimo che poi non ottemperano praticamente a quel tipo di pagamento. Bene, e allora beh, continuate, se poi sui pretesi sono contenti di questo, è bene che alla fine è giusto che vi ridiano il voto, perché giustamente se qualcuno piace essere bastonato in continuazione è giusto che sia così. Volevamo parlare al Consiglio, guardi, io evito di parlare di questo argomento perché l'abbiamo avuto in commissione quel poverino di presidente, devo dire che un presidente che dice ci siamo ravveduti per quanto riguarda il rapporto con la Banca Popolare di Vicenza, però adesso l'abbiamo spostato col Montepaschi di Siena, cioè alla fine sono caduti dalla patella alla brace, e io chiedo che il Comune in qualità di socio al 36% almeno faccia un intervento su chi gestisce questo benedetto Consiag, su questa benedetta azienda partecipata. Ha parlato di lotta all'evasione, cara, poi purtroppo ho fatto male a non intervenire prima, via. Lotta all'evasione, guarda, se vuole assessore lo strumento ce l'ha, è inutile che utilizzi meglio quel nucleo formato presso la Polizia Municipale che ha tutti gli strumenti per poter portare avanti una seria lotta all'evasione e permettere, non dico un incasso certo, ma quasi vicino al 100% di quello che loro riescono ad accertare. Quindi utilizzi, non dica adesso per la banca dati, già c'è, hanno già tutto per poter operare, se lo faccia dire se non lo sa, ecco. Eventualmente, ripeto, può insistere sotto questo punto di vista per cercare di recuperare maggiore evasione fiscale. Quindi il tempo credo che sia per scadere o ancora qualche minuto, perché solitamente è vero. Però ha parlato, cioè è strano
gli investimenti, diciamo, adesso per quanto riguarda il tipo di la fonte di finanziamento, avete sostituito gli oneri di concessione, perché evidentemente l'incasso è un po' scadente, con un indebitamento fatto attraverso mutui. Ecco, no, volevo... dichiarare ovviamente il voto contrario a questa delibera di bilancio.
No, al tuo e al bilancio.
Alle tutte e due,
a
sì.
Tutte e due.
Vabbè, ma è chiaro che erano collegati.
No, no, facevo per precisare. Salute a tutti. No, a tutti. C'è stata un'esplosione di starnuti. E... capogruppo Verdolini, la... ah, va bene. E consigliera La Vita, grazie. 5 minuti.
Sì, grazie Presidente. Dunque noi esprimeremo voto contrario a entrambe le delibere. Mi fa piacere che oggi abbiamo qui con noi il Sindaco. Ogni volta che parliamo di bilancio non riusciamo mai a capire che cosa il Partito Democratico voglia fare per questa città, qual è la visione futura, qual è la strategia politica, dove vogliamo andare, dove ci vuole portare, quali sono gli investimenti per lo sviluppo sociale, culturale, economico. Ancora noi dopo 2 anni non l'abbiamo compreso e pensiamo non l'abbia capito nemmeno la città, ma comunque insomma vedremo fra 3 anni come andranno le prossime elezioni. Solo un appunto alla lotta all'evasione, Assessore, lei ha detto che state facendo il massimo, che non esiste, che l'evasione no, assolutamente scarsa, va tutto bene. E non siamo solo noi dei 5 Stelle a denunciare il problema dell'evasione, ma ricordo che è da 2 anni che in ogni parere dei sindaci revisori che accompagna il bilancio, i sindaci revisori fanno presente quanto sia problematica appunto l'evasione e quanto c'è da fare molto. E ricordo anche che i sindaci revisori sono un organo indipendente, non sono del Movimento 5 Stelle, insomma, se lo sapeva, sono degli organi indipendenti pagati appunto per visionare sulla correttezza delle cose. E anche nell'ultimo bilancio i sindaci revisori fanno presente di quanto sia grave la situazione dell'evasione fiscale, soprattutto per quel che riguarda la TASI. Infatti abbiamo circa quasi 7 milioni di utenze non commerciali non riscosse, 7 milioni. Speriamo che l'ASM non faccia la fine che avete fatto fare alla partecipata dei rifiuti del Comune di Livorno. A parte questo, Assessore, lei ha detto che non ci sono né strumenti né risorse per fare la lotta all'evasione fiscale. Allora, gli strumenti esistono e abbiamo una partecipata alla SORI, che è anche questa è diciamo sotto l'occhio dei sindaci revisori, che è appunto una partecipata del Comune di Prato che è stata creata apposta per lottare e recuperare l'evasione fiscale. Allora noi ci chiediamo, lei ha detto gli strumenti non ci sono e vanno acquistati software, ma insomma questa partecipata serve o non serve? Se non serve, visto che ci costa, mi sembra, 4 milioni di euro l'anno, cioè pensiamo a soluzioni alternative. Sulle risorse, Assessore, le risorse ci sono, non le sto a fare tutto l'elenco degli sprechi e delle cose che potreste ottimizzare per recuperare risorse per l'evasione fiscale. Detto questo, insomma, vedremo, comunque, ripeto, il nostro voto è contrario. Grazie.
A tutte e due le delibere. Grazie.
Capogruppo Scegni per la dichiarazione di voto. Cioè, intanto Giugni, Scegni, tutti e due. Eravate tutti distratti.
No. Di solito parla prima sempre il gruppo
allora,
di Forza Italia, ma non è un problema.
Allora, per il gruppo di Forza Italia, Giugni, a me va benissimo.
Grazie Presidente. Allora raccolgo bene col sorriso, raccolgo l'invito dell'assessore che mi ha chiesto ufficialmente di dare una mano per il prossimo bilancio, l'accolgo veramente volentieri, anzi tenetemi conto e se il mio capogruppo me lo permette sarò felice di dare un aiuto nella stesura del bilancio di dicembre, e anche perché Non si tratta di palla di vetro, insomma io sono un normale consigliere con un'esperienza di 7 anni, quindi ci sono consiglieri con molta più esperienza, con una normale intelligenza, e quindi ho fatto normali deduzioni. Si tratta di avere la palla di vetro, sembra troppo facile arrivare
a questo punto e dire: ma se avevo la palla di vetro, si può dire al bar dello sport, non si può dire in consiglio comunale, perché se io sono a dire l'avevo detto ed effettivamente le entrate e le spese sono quelle che alla fine si assestano sull'anno scorso, non è perché sono più intelligente o perché ho fatto una magia, perché era evidente dall'inizio dell'anno e c'era, ma è evidente dall'inizio dell'anno che c'era una sottostima delle entrate e quindi di conseguenza erano state allocate meno spese. Quindi le cose qui sono due. Se lei mi dice se avevo la palla di vetro, mi viene da pensare allora è un problema, è un problema di che cosa? Cioè, è un problema sostanziale o un problema politico? Perché se c'è stata questa sottovalutazione, o è stata fatta apposta, oppure, che sono ancora più preoccupato, è un problema sostanziale. Io spero e credo proprio di no, perché ovviamente confido anche molto sui nostri uffici, che non farebbero mai un errore di questo tipo. Quindi, il voler far passare, ora se avevo la palla di vetro, sarebbe come dire è stato un problema di sottovalutazione. No, no, è stata una questione politica. Perché sulla base di quelle scelte, che ora si riducono quasi a una risata, e mi sembra anche non molto serio, perché sulla base di queste scelte da palla di vetro ci si fanno scelte sui cittadini, sulla base di quelle entrate, che dice ma io se lo sapevo entrava, bene, però sulla base di quelle entrate sbagliate o diverse è stato chiesto i soldi ai cittadini. Allora, visto che le entrate sono diverse, rendiamoglieli. Facciamo così, assessore, mi va bene, e l'anno prossimo non criticherò il bilancio. Se lei mi dice, beh, io mi mantengo bassa sulle entrate perché vediamo, però intanto lei su quella previsione di entrata ha chiesto le tasse con aliquote massime, poi quella previsione di entrata è stata diversa e ora abbiamo un avanzo di risorse date dai cittadini. E che? Se lei aveva fatto un bilancio, badi bene, non dico che ha fatto male a fare il bilancio a dicembre, non mi mettete in bocca cose che io non dico, se lei però aveva fatto un bilancio ad oggi, a luglio, difficilmente avrebbe potuto chiedere le aliquote al massimo, giustificate da entrate che invece ora sono di tutta evidenza in bilancio. Questo è il discorso politico a cui lei non mi dà mai risposta e fuor via dicendo giugno c'ha la o buttando la sua, ma io non ho palle di vetro di nulla, come non avevo la palla di vetro quando si diceva molto probabilmente si vincerà a Londra. Non è perché io avevo la palla di vetro, è perché leggendo le carte e studiandole, vedendole, mi portava a dare delle buone chance perché si vincesse quella causa, che si vincesse in primo grado. Quindi non si tratta di palle di vetro, si tratta di guardare le cose. Quindi chiedo perlomeno un po' cioè io faccio un discorso intellettualmente politico onesto, vi accuso di una certa cosa, rispondetemi a quella. Dite no, non è, ma se lo sapevo se vieni qui a fare, beh, ha voglia, ora me l'ha detto, ci vengo, tra l'altro ci vengo ora dicendo che me l'ha detto, non me l'aveva a dire. Poi anche lì si ritorna a parlare e qui veramente, cioè, anche oggi cioè, si è fatto altre accuse di Consiag su questi incassi. Sì, mi avete fornito e ringrazio perché l'ho chiesto in commissione lo scadenziario del rientro dei dividendi e delle cifre eccetera, e Consiag, vi ringrazio di avermelo fornito, però non una parola se siete o meno d'accordo, cioè, o le motivazioni per cui si arriva a doverli scadenziare, non una parola, si continua a chiederlo perché ci sono dividendi 2011-2012, io li devo scadenziare, 2013-2014 ancora ci devono roba, ci devono ancora, è entrato, ci devono ancora un milione e mezzo, un altro milione, due e mezzo, tre e mezzo, 4 milioni, perché glieli devo scadenziare? E non una parola, e si continua a parlare, scusatemi, ma volutamente credo, delle piccolezze. Ma non piccolezze che non siano importanti, per l'amor di Dio, è tutto importante. Ma cioè, si dà sponda delle volte a questa giunta di parlare delle piccolezze, di non affrontare i problemi reali, che è un anno, e si dicano
e invece si parla, per l'amor di Dio, delle panchine, delle cose, tutte, ma delle cose importanti in questo Consiglio, come al solito, non viene mai data risposta. Questo chiede con forza la parte dell'opposizione che io rappresento, risposte alle questioni importanti. Non smettiamo, è finito il tempo, è luglio, 2 anni e mezzo che siete al governo, chiediamo risposte alle questioni importanti che riportiamo a tutti i consigli. Il voto sul bilancio, sia sul bilancio, sull'assestamento, sulla variazione di bilancio che sugli equilibri del nostro gruppo sarà negativo. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Capogruppo Cenni per la dichiarazione di voto. 5 minuti secchi, non c'ha più nessuno a cui rubare il coso. No, non la può fare.
Ah, no, 5 minuti. Presidente, è sempre ragione. No, da questo credo che limiterò l'intervento semplicemente per cercare in qualche maniera di, come dire, di chiarire quelle potrebbero essere le motivazioni dell'intervento precedente durante la fase di discussione. E cioè, a me non preoccupa cercare di i soldi che vengono spesi per quello che possono essere l'alleviare dei disagi dei cittadini. Per cui se da un certo punto di vista si intende investire per il sostegno degli handicappati, benissimo. Se da un punto di vista si intende investire per poter sostenere gli anziani nelle visite domiciliari, benissimo, nessuno ha niente. Quello che fa paura e che in qualche maniera ho cercato di porre all'attenzione di coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione è alcune spese che in qualche maniera debbano trovare una giustificazione perché non sono state previste nel bilancio preventivo e sono notevolmente aumentate. Stamattina abbiamo discusso dell'energia e della luce, in altra maniera ho chiesto per quanto riguarda il discorso di altri tipi di spesa all'associazionismo 80.000 euro, perché si va e che cosa si vuole ottenere attraverso queste spese. E da questo punto di vista, perché l'intervento che prima mi ha preceduto di Giugni, cioè sulla responsabilità che un'amministrazione da una parte deve cercare di mitigare quelli che possano essere i disagi dei cittadini cercando di dare maggior servizi e dall'altra quella di efficientare una spesa per poterla indirizzare il più produttivo possibile. Tanto che non ho detto di non spendere nell'hardware e nel software, forse vale un progetto anche di maggior spesa perché poi i benefici ne ricava sono tanti, però c'è bisogno di una motivazione e degli obiettivi, che questa giunta quando si pone il problema di approvare o non approvare un bilancio possa capire se quelle sono spese in più, il caso specifico in cui l'assessore Ciambellotti ha motivato il discorso sulla integrazione scolastica, benissimo, ma siccome questo comune ha già fatto tanto anche negli anni precedenti, non solo nei 5 precedenti ma anche negli altri che ci sono stati e ha lavorato senza, come dire, nessun ausilio o sostegno, ben venga se ora viene questo milione in più che si aggiunge alla spesa che già faceva, vedere dove questo milione viene indirizzato e se gli obiettivi che si pone poi sono raggiunti, perché il problema è che quando un'amministrazione fa delle spese non deve solo in linea teorica enunciare quello che ha in mente, ma se effettivamente la spesa che è stata fatta poi ha avuto i risultati che in qualche maniera venivano posti. Per cui quegli interventi che è stato precedentemente fatto, siccome la variazione di spesa nel suo complesso è notevole, non si tratta di pochi milioni, ma nel suo complesso, se da questo punto di vista si capisce quali sono gli obiettivi che vengano fatti, che in parte l'assessore, anche Ciambellotti prima ha detto, e anche l'assessore ha specificato poi nell'intervento finale, se da questo punto di vista si dice si spende questo milione per fare questo e questo e questo, per ottenere questo, questo e questo, va benissimo. Cioè non siamo stati né carenti nella precedente, perché le risorse nei confronti della scuola, nei confronti degli asili nido, nei confronti di tutti quelli che sono stati i sostegni poteva essere dati alla popolazione, sono stati fatti rispetto alle risorse, tanto che gli avanzi di bilancio non erano avanzi straordinari una volta messi a fondo, erano avanzi ben contenuti. Che da questo punto di vista ho chiesto anche per maggior chiarimento, siccome si leva delle voci importanti in alcuni capitoli in funzioni molto sensibili, di chiarire, perché se no altrimenti può essere mal interpretato quello che è anche la stessa volontà della Giunta, semplicemente per il fatto che da una parte si leva ma si rimette da un'altra. L'altra questione che mi sono scordato nel precedente intervento e poi chiudo, e che invece vedo anche con preoccupazione, ma non per mettere, per dire, quel sistema di fumosità che Carlesi in qualche maniera ci ha attribuito a me a Giugni, ma semplicemente per segnalare, perché poi nel momento stesso in cui ho parlato di fondi che quest'anno non potranno essere prelevati dall'avanzo di gestione del 2014, ho anche detto che i fondi che in qualche maniera sono già stati assegnati secondo me sono più che sufficienti, e che nel tempo vedremo, e questi fondi saranno sufficienti a coprire quelli che sono i non incassi. Per cui dico, soprattutto mi preoccupa, e credo sarebbe bene potesse avere,
chiuda,
diciamo, di ricavi che vengono di entrate che vengono dagli oneri di urbanizzazione, non semplicemente per il danno che ne ha il comune, perché, ma il fatto stesso di non avere oneri in cassa da oneri di urbanizzazione è la non attività che in qualche maniera viene svolta sul territorio da un punto di vista edilizio, e questo oggettivamente preoccupa più dei 4 milioni o dei 3 milioni o dei 2 milioni in meno di oneri, perché il moltiplicatore di attività sul discorso degli oneri è un moltiplicatore molto forte. Per cui non in senso critico ma in senso conoscitivo stiamo attenti a queste voci, come le altre indicazioni che ho fatto, soprattutto per raggiungere questo obiettivo. Non mi dilungo poi sul discorso del Consiglio, è già stato
anche
fatto.
Perché chiude.
Il voto contrario per quanto riguarda l'assestamento e l'assestamento e il piano
dell'equilibrio
finanziario, e ringrazio per l'attenzione.
Grazie al gruppo Scemi. Consigliera Sansò per la dichiarazione di voto. Grazie. Consigliera. Sì, 5 minuti, grazie. No, guardavo sì. Se c'era il sito
Grazie. Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Intanto vorrei ricordare qual è l'argomento di oggi. Oggi noi dobbiamo andare a verificare quelli che sono gli equilibri del bilancio e andare a monitorare lo stato di attuazione dei programmi intrapresi dall'ente mediante appunto l'analisi della situazione contabile. E su questi ci siamo già ampiamente dilungati e credo che ci sia una tranquillità da parte di tutto il Consiglio nell'osservare appunto un pareggio di bilancio, un bilancio stabile che permette di affrontare anche le sfide che ci troveremo di fronte nei prossimi anni. Non mi voglio sottrarre però alle sollecitazioni che si sono appunto succedute nel corso della discussione, nelle quali vorrei cercare in qualche modo di fare un ragionamento anche logico. Io ho sentito parlare, no, da parte del collega Giugni di una volontà di sottostimare le entrate per poi aumentando le tasse, quindi poi ci ritroviamo i soldi, palla di vetro, eccetera. Però anche per onestà intellettuale, dall'analisi del materiale che ci è stato consegnato, si evidenzia che ci sono tante di quelle entrate correlate che non si possono evidenziare al momento del preventivo, nel quale io ringrazio davvero questa amministrazione, perché quando si riesce ad approvare un preventivo alla fine dell'anno, e oggi siamo a parlare di equilibrio e di assestamento, significa dare la possibilità alla macchina di operare e quindi di realizzare opere, di erogare servizi e così via. Questo è un elemento che io ritengo essenziale. Piano di rientro di Consag, se voi vi andate a riprendere quello che è stato la discussione che è avvenuta nel preventivo, io ricordo un impegno mio nella dichiarazione di voto e di tutto il gruppo di impegnarsi affinché ci fosse, perché quelle cifre rientrassero all'interno delle casse comunali, e oggi vedo appunto con soddisfazione di questo piano di rientro. E quello che a me preme è che ci sia questo piano di rientro e che quindi questi fondi rientrino all'interno dell'amministrazione. Però, apro parentesi, onestà intellettuale, io ancora non ho il prospetto, però mi dicono che ci sono, diciamo così, dei dati che fanno riferimento al 2011 e al 2012, e mi chiedo come mai questi non siano già stati incassati da parte dell'ente. Chiudo parentesi. La questione delle multe e dell'evasione.
Stesso discorso, onestà intellettuale. Sappiamo tutti benissimo le difficoltà che sono collegate alla riscossione delle multe. Io non farei un ragionamento consigliere di voler penalizzare i cittadini. I cittadini devono rispettare le regole, punto e basta. L'amministrazione deve svolgere un ruolo di riscossore, è ovvio, di quelle che sono le sanzioni erogate e svolgere nello stesso tempo un'azione educativa. Su questo posso essere d'accordo con lei, ma non venga a dire che in questo momento c'è un'azione punitoria nei confronti dei cittadini, che non è questa la situazione. E sappiamo benissimo, per chi è stato in questo consiglio, in questo consesso, nel corso degli anni si sono succeduti milioni e milioni e milioni di multe che poi si venivano inseriti in bilancio, ma non riuscivamo poi a recuperare gran parte degli introiti. Quindi, per onestà intellettuale, tutto questo. Esistono anche l'elusione e l'evasione, è sempre stato, io continuo a ribadirlo personalmente, per me è un elemento di equità sociale. Figuriamoci, per la mia forma mentis è un elemento di equità sociale. Quindi figuriamoci se questa amministrazione, per quanto mi riguarda personalmente, ma anche per tutti i colleghi della maggioranza, io ritengo che la lotta al recupero dell'evasione e l'elusione, che non è cosa da poco, debba continuare a essere perseguita. Condivido che laddove ci sono degli strumenti già in atto devono essere implementati. Con un incontro fatto con la Commissione 2, con la Sori, non ricordo chi era presente, è stato anche richiesto ed evidenziato il lavoro svolto con l'assessorato per ridurre i tempi legati appunto alla riscossione, accertamento. Insomma, non entro nel merito, è vero che bisogna far di più. Su questo sono perfettamente d'accordo, ma non si può neanche asserire che questa amministrazione sia rimasta inerme di fronte a questa tematica. Io ho risentito parlare della visita del Papa, guardate, io ho una visione laica della vita, però in quel momento il Papa rappresentava una figura, diciamo così, tengo e ritengo che fosse il compito dell'amministrazione ospitarlo nella maniera più adeguata con tutti gli strumenti di sicurezza necessari, perché altrimenti si rischia soltanto di fare demagogia. E teatrino della politica, guardate, o dall'uno o dall'altra parte, per chi ha un po' di esperienza ormai è avvezzo. Altro elemento, cerco di sintetizzare, cerco di chiudere. Ho sentito parlare di perdite nei bilanci delle partecipate. Se voi andate a leggere, io ve lo leggo puntualmente, quello che ha riportato il Collegio dei Revisori, leggo testualmente: non risultano pervenute dall'ufficio partecipazioni segnalazioni relative alla necessità di incrementare il fondo rischi relativo alle perdite di esercizio delle società partecipate, e non sussiste la necessità di operare interventi correttivi ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio. Quindi credo che la risposta sia chiara. Ultimo elemento, l'anima di questo bilancio. Io credo che, e l'onestà intellettuale credo che per ognuno di noi, per chi fa politica, debba essere riconosciuto. Gli interventi che sono stati fatti nell'edilizia scolastica con i fondi del comune e anche quelli giunti a livello nazionale, i lavori che sono stati intrapresi negli impianti sportivi, l'impegno sui parchi e giardini, il rischio idraulico, l'opera, diciamo, legata all'area del vecchio ospedale, cioè dire che questo è un bilancio che non ha anima, che non ha una visione, non ha una prospettiva, credo che non renda merito invece a degli interventi importanti. Sicuramente tutto è migliorativo, sicuramente se la macchina funziona di più i risultati ci saranno per i cittadini, ma credo che l'anima che è contenuta nel bilancio preventivo, perché oggi siamo soltanto a monitorare e a verificare gli effetti di scelte fatte con il preventivo, credo che invece quest'anima sia insita nel bilancio preventivo. E se noi riusciamo a portare a casa tutti questi risultati, io credo che sarà un benessere per la nostra città e per i nostri cittadini. Voto favorevole da parte del gruppo.
Grazie. Si mettano in discussione una per volta, chiaramente, e tutte e due hanno necessità dell'immediata eseguibilità, sicché sono 4 votazioni. Mettiamo in votazione il bilancio di previsione 2016, verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL. Noi siamo pronti. Sì, Tutti avete inserito i badge, sì. Favorevoli 18, astenuti nessuno, contrari 11, la maggioranza approva. Appena siete pronti, noi si va per la fase d'esame. Si può votare, si vota l'immediata eseguibilità al punto 1. Tra i contrari, qualcuno non ha ancora votato? Ok, giusto, grazie. Favorevoli 18, astenuti nessuno, contrari 11, la maggioranza approva l'immediata eseguibilità del punto 1. Si mette in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, variazione assestamento generale di bilancio 2016-2018. Anche questo punto è immediatamente eseguibile. Noi siamo pronti. Si può andare? Si può votare. Favorevoli 18, astenuti nessuno, contrario 11, la maggioranza approva. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità del punto 2. Noi siamo pronti. Si può votare. Non ci sta facendo votare. Aspettate, non è partita l'immediata eseguibilità. Sì, adesso si può votare. Favorevoli 18, astenuti nessuno, contrari 11. La maggioranza approva anche l'immediata eseguibilità della variazione dell'assestamento. Il consiglio di oggi è finito. Ci vediamo lunedì e invece il consiglio, come avete visto anche dalla convocazione, potrebbe slittare al pomeriggio. Grazie, buona giornata.